Ecco, bravo. Ecco, come andiamo dopo la salita e la notte? E questo che stiamo facendo è una maratona. Di cercare un po' di capire o di avere almeno alcuni punti che ci aiutino dopo ad approfondire e a leggere l'opera di Giovanni della Croce. E oggi e domani avremo un po' più di tempo per approfondire nel cantico spirituale, soprattutto perché è l'opera più amata da Giovanni della Croce, sia dal punto di vista del poema, sia dal punto di vista del commentario, no? Come sapete, è l'unica opera compiuta da parte di Giovanni della Croce, un'opera che ha scritto per ben due volte e che ha cercato un po' di correggere, possiamo dire, lungo gli anni, attraverso anche l'esperienza e il rendersi conto di come poteva aiutare meglio agli altri, no? Perché non possiamo dimenticare quello che abbiamo visto anche in rapporto con le altre opere, no? Che sorgono sempre della cura pastorale, no? Anche se è vero, come nel caso del Cantico, no? Ma anche nella Notte, nella Fiamma, che prima di nascere l'opera, il commentario, il commenti, no? Prima di nascere quei commenti sono nati i poemi, no? Come frutto di una profonda esperienza di Dio, no? Che Giovanni della Croce ha cercato di cantare, di esprimere, prima ad un livello, possiamo dire, personale, dopo ha condiviso con gli altri e gli altri hanno voluto conoscere di più cosa si nasconde dietro quell'esperienza, no? Che alla fine gli è servito a Giovanni della Croce per cercare di fare un cammino pedagogico che potesse servire agli altri nel cammino spirituale, no? E questo si vede ancora più fortemente, più chiaramente nel cantico spirituale, dove veramente Giovanni prende sul serio, non perché non l'abbia fatto con le altre opere, ma diciamo ancora più sul serio, la necessità di offrire una visione completa del cammino spirituale. Perciò possiamo dire che il cantico spirituale ci offre tutto l'itinerario mistico, no? È quello che cercheremo anche di vedere, di seguire, di approfondire, ed è sicuramente per questo che per Giovanni è diventata l'opera più cara, no? Perché lì ha avuto l'opportunità di presentare un po' tutto il processo spirituale della persona, no? Certo, e vedremo che il suo interesse si centra soprattutto nelle tappe più alte del cammino, no? Perché la sua esperienza da una parte e perché il cantico spirituale cerca di cantare, di raccontare quell'esperienza profonda, ma soprattutto perché si rende conto il santo che su quelle tappe più profonde o più elevate, come vogliamo, no? Del cammino spirituale, l'ignoranza è troppo grande, sia a livello delle persone che hanno il desiderio di vivere veramente quell'unione di amore, sia da parte dei direttori spirituali, no? I quali, non conoscendo le possibilità di questo cammino, non lasciano crescere agli altri. E questo per Giovanni della Croce è un problema grave dentro della vita della Chiesa. Perché se Dio ci ha creati per l'unione di amore e non ci arriviamo, allora il problema è serio, no? Non è che Dio chiama a qualcuno soltanto a quell'unione di amore, ma che Dio chiama a tutti. E allora diventa per Giovanni della Croce veramente una preoccupazione profonda a livello pastorale e a livello della realtà, no? Che vede come tanti. E questo, come vi dicevo quando abbiamo presentato un po' l'itinerario biografico spirituale di Giovanni della Croce, questo per me ha un valore fondamentale e penso che è fondamentale per capire anche tutta l'opera di Giovanni della Croce, perché praticamente le sue grandi poesie sono nate nel carcere o dopo il carcere o nel ricordo del carcere, come è il fatto per esempio della Notte Oscura, che anche se dicono è nata dopo, il trasfondo dell'esperienza è sempre il fatto di essere uscito da quella realtà, non soltanto dalla realtà fisica di quello che significava il carcere, ma la realtà più interiore del carcere in cui ancora il santo sentiva che era prigioniero, no? E perciò il carcere non sono capaci di arrivare proprio per colpa di quell'ignoranza sia da parte loro sia da parte dei maestri, di quelli che dovrebbero essere i maestri spirituali. Tre piccole cose che vorrei dire prima di addentrarci propriamente nel contenuto dell'opera, che un po' ripensare l'origine del poema, che mi pare una cosa molto importante, no? Anche se ne abbiamo parlato, il perché dei commentari, che in fondo l'abbiamo detto, è l'originalità di quest'opera di fronte alle altre opere di Giovanni della Croce. L'origine del poema, no? Delle canzoni, no? Come di solito dice il santo, no? Il grosso di questo poema, come abbiamo detto, è nato nel carcere di Toledo, di una profondità e di un'importanza fondamentale, no? Perché ci mette di fronte a quello che è la vera salute dell'uomo, a come veramente possiamo sviluppare in noi il vero senso della vita senza dover ricorrere a nessuno e a nessun'altra cosa fuori di noi. E come vedremo nel cantico, anche nel commento, il santo ci cercherà di farci veramente chiari, diventare chiari nei riguardi di quello che è la ricchezza e le possibilità di sviluppo che portiamo ognuno di noi dentro. E per questo diventa il cantico spirituale, io direi, la proclamazione del cammino che veramente porta alla felicità nella vita dell'uomo, con le sue tappe, con le sue sfide, con il suo cammino, con le sue sofferenze, certamente, no? Ma tutto in quel senso di portarci verso quello che veramente può riempire di senso la propria vita, la propria storia, no? Questo sarebbe, diciamo, in riferimento a tutto il cantico, no? Ma avendo conto che di sicuro le prime 30 strofe, secondo la versione originale, quella del cantico A, li avrebbe scritto il santo nel carcere di Toledo. Dopo, quando ha cominciato soprattutto a pensare nel commento di queste strofe, è che è cominciato a nascere la necessità di aggiungere alcune altre strofe, che sono rappresentate soprattutto da questi due blocchi tematici che poi aggiungerà il santo. Beh, gli studiosi non si mettono d'accordo e neanche Giovanni della Croce ci ha lasciato una data precisa, no? Alcuni dicono se li ha fatto qua, altri che se li ha fatto là. Quello che sappiamo è che l'ha fatto dopo il carcere e prima del 1584, che è quando ha finito la prima versione del commento al cantico spirituale. E abbiamo quei blocchi, come vi dicevo, di strofe, dalla 32 alla 34, in cui Giovanni della Croce ci mette di fronte a quello che è il senso della solitudine interiore. E poi le ultime strofe, sempre secondo la versione prima del cantico spirituale, cioè del cantico A, no? Dove si parla della bellezza e la grandezza di Dio. E poi un'altra strofa che sicuramente l'ha scritto il Santo quando ha voluto riprendere quest'opera e cercare di dargli un senso più pedagogico al suo sviluppo, no? Di modo che si potesse vedere molto più chiaramente quello che è tutto il processo spirituale della persona, no? È un po' difficile per il Santo fare questo. Perché? Perché questo poema è il frutto dell'esperienza di unione di amore con Dio. E allora cercare di farci vedere tutto il cammino delle tappe anteriori con delle strofe che sono nate in un'esperienza, diciamo, più alta, non è sempre facile. Ed è perciò che anche una delle ragioni per la quale il Santo ha ripreso, possiamo dire, il commento al cantico A ed è diventato. Questo è molto importante, no? Perché, come vi dicevo anche quando abbiamo parlato un po' della sua biografia, no? Questo ci fa capire fino a che punto l'esperienza spirituale riesce veramente a liberare la persona ed a riempire la persona di senso nella sua vita, a farla riscoprire la sua vera dignità, la sua vera bellezza, la grandezza di tutto quello che riempie di senso la vita, che non è quello che accade fuori, ma quello che accade dentro di noi. E questo ci meraviglia ancora di più quando tutti sono concordi nell'affermare che siamo di fronte al poema di amore più bello che si sia mai scritto. Cioè, dietro questi versi si trova un'esperienza umana ed spirituale, il cantico B, che sarebbe quello che seguiremo, perché nel quale Giovanni della Croce si è fermato di più, ha cercato di offrirci con più chiarezza quello che significa il processo spirituale e ci dà le chiavi, possiamo dire, per capire e anche per aiutarci a noi a fare quel cammino, quel processo spirituale. Beh, questo è importante, ma non è la cosa più importante, no? E poi, perché sono nati i commentari in prosa? E questo, possiamo dire, capita con tutte le opere del Santo. Da una parte, dalla richiesta degli altri. Cioè, il Santo non si è messo mai a scrivere perché voleva scrivere. Le poesie, sì, sono nate quasi come una necessità, ma i commenti, in fondo, sono nati come una richiesta e come una preoccupazione pastorale, no? Soprattutto in quel desiderio che regge un po' tutte le attività del Santo, no? Aiutare agli altri nel cammino verso l'unione di amore con Dio. Cioè, Giovanni non vuole fare semplicemente un'opera teorica, ma offrire un cammino che possa veramente aiutare, no? Far capire in fondo la via spirituale, no? Questo era nato prima come i commentari orali dalle testimonianze che abbiamo del Santo, soprattutto da parte di monache e frati, ma anche degli laici, no? Il modo di procedere, di spiegare il Santo o di approfondire in un tema, normalmente lo faceva come vediamo che ha fatto i suoi scritti. Prendeva forse un versetto del Vangelo o della Bibbia, dell'azione, una tappa, un momento o un processo dentro di alcune delle tappe, no? Ma nel cantico spirituale fa riferimento a tutto il cammino. L'altro aspetto che è molto importante e col quale dovremo sempre leggere tutte le altre opere del santo, in chiave di amore. Il centro di questo processo è l'amore. E l'amore sarà quello che rende o riempie di senso tutto il processo. Di fatto, se prendiamo, se vogliamo, un'immagine che rimane nel cantico spirituale è quel dialogo tra l'amato e l'amata. Possiamo dire come l'immagine che fa, che crea la tensione, no? Di ricerca, di incontro, di unione, no? Tra l'amato e l'amata. No? E poi il fatto che è inclusa tutta la creazione. Ma non soltanto come riferimento, ma come un personaggio che ha anche una parola da dire e da testimoniare. Questo è veramente originale e io direi anche nuovo. Perché? Perché Giovanni della Croce introduce nel processo spirituale l'importanza della creazione come luogo di rivelazione, come luogo di incontro. E di fatto lascia parlare alle creature. Altri hanno scritto tante cose belle sulla creazione, no? Tantissime realtà, no? Nel cantico spirituale troviamo tutte le espressioni della natura, nelle bestie, negli animali, nelle montagne, nei fiori, nei prati. Tutta la bellezza anche dell'essere umano, tutta la bellezza dei fenomeni naturali. Cioè il cantico in sé è un cantico che raggiunge o chiude in sé tutto il creato. Vedremo anche che questo sarà un aspetto molto bello e molto originale nel santo. D'altra parte, l'aspetto che abbiamo sottolineato più volte, che rende il cantico spirituale come l'opera principale e centrale del santo, è che prende in considerazione tutto il cammino spirituale. Abbiamo visto che nella salita, nella notte, poi nella fiamma, si prende in considerazione, per esempio, San Francesco, no? La sorella terra, gli animali e tutto, no? Ma non li ha fatto parlare. Giovanni li fa parlare nel cammino spirituale. E questo penso che ha un senso o un valore molto importante, no? Perché mette in rilievo l'importanza che ha per i nostri santi tutto il creato, no? E che è molto legato anche al senso, e vedremo che così cerca di sottolinearlo Giovanni della Croce, al senso che ha per loro il mistero dell'incarnazione, il mistero dell'umanità di Cristo, che è così fortemente sottolineato sia da Teresa sia da Giovanni della Croce. È proprio in mezzo a una cultura che soltanto aveva occhi, o quasi soltanto, che colloca il cantico spirituale di fronte alle altre opere del santo, no? Nella sua originalità, no? E la prima cosa che colpisce fortemente nel cantico spirituale è la ricchezza di immagini. Cioè, se andiamo alla notte oscura, diciamo, c'è il simbolo o l'immagine della notte che rimane in tutto il poema, no? Se andiamo alla fiamma viva d'amore, c'è il senso della fiamma che rimane come il simbolo centrale, l'immagine centrale di tutto il poema, no? Invece nel cantico no, non troviamo un'immagine che rimane, ma è una ricchezza di immagini che ci parla anche di quello che è la ricchezza del cammino spirituale, di tutto il cammino spirituale, no? Della ricchezza che significa anche quell'incontro profondo con Dio, no? Che apre gli occhi a scoprire, tanto aveva occhi per vedere il mistero pasquale, la croce. No, prima della croce c'è l'incarnazione. E vedremo come anche in questo senso Giovanni della Croce ha un'idea del mistero dell'incarnazione, io direi molto rivoluzionaria per quel tempo e per i nostri tempi. Perché? Perché ci fa capire cosa sia il progetto di Dio per l'uomo. Che quando si guarda soltanto dal mistero della croce si perde di vista che il mistero della croce è conseguenza, non è fine. Il fine è quello che si è realizzato nell'incarnazione, che è l'unione per l'eternità tra Dio e l'uomo. Vedremo come questo è un aspetto anche, come dico, molto, molto importante, molto profondo, sia dal punto di vista esistenziale, sia dal punto di vista teologico, no? E sul quale, come dico, i nostri santi hanno una parola molto importante da dire, no? E che dovrebbe essere più ascoltata dai teologi. Bene, vogliamo cominciare un po' a capire il tutto di questa realtà, no? Cioè come leggere il cantico spirituale. Vi dicevo il primo giorno, no? Praticamente quando abbiamo cominciato, no, questi incontri, no? I pregiudizi che abbiamo nei riguardi di Giovanni della Croce, sia di fronte alla sua vita, sia di fronte alle sue opere, no? Che ci hanno condizionato tante volte nella lettura. Perciò penso, soprattutto nel riguardo del cantico spirituale, pieza è la copia che lo spirito fecondo d'amore vi ha racchiusi. Sarebbe anzi da ignoranti credere che in qualche modo si possano spiegare bene a parole i detti d'amori nell'intelligenza mistica, quali sono quelli delle strofe presenti, perché lo spirito del Signore che dimorando in noi aiuta la nostra fiacchezza, chiede per noi con gemiti ineffabili, quanto noi non possiamo intendere e comprendere bene per manifestarlo. Invero, chi potrà descrivere ciò che egli fa capire alle anime innamorate dove dimora? E chi ha parole sufficienti per esprimere ciò che fa loro sentire e desiderare? Certamente nessuno lo può, neppure quelle stesse persone in cui ciò accade. Questa è la causa per cui piuttosto che spiegare come dobbiamo essere attenti a quello che è l'intenzione dell'autore. Non come hanno letto o come hanno spiegato altri o come posso spiegare io Giovanni della Croce, no. Come si spiega Giovanni della Croce a se stesso? Perché? Perché possiamo cogliere veramente, come vi dicevo il primo giorno, il cuore di quello che lui ci vuole trasmettere. Leggiamo il numero uno. Poiché sembra, reverenda madre, che queste strofe siano state scritte con un certo fervore di amore di Dio, la cui sapienza amorosa è tanto immensa che, come si legge nel libro della sapienza, va da un estremo all'altro, per cui l'anima che ne è informata e mossa porta nel suo eloquio la medesima abbondanza e lo stesso impeto. Non ho intenzioni di dichiarare tutta la... che sia molto importante cominciare soffermandoci su qual è l'intenzione dell'autore, per cercare un po' di capire, no? Come vuole fare Giovanni della Croce il cammino, cosa ci suggerisce a tutti i livelli, no? Perciò voglio che leggiamo, no? insieme il prologo di quest'opera, no? Prendiamo in considerazione, come abbiamo detto, il cantico B. B. Pagina 489, mi pare. Almeno in questa edizione che io ho tra le mani, no? E cerchiamo di soffermarci nel prologo, soprattutto per aiutarci a rendere conto come dobbiamo leggere, e che diventa, come possiamo dire, come una chiave di comprensione e di lettura di tutta l'opera. E nel cantico spirituale questo è ancora più forte. Certamente non troveremo nemmeno un piccolissimo riferimento al carcere, nemmeno una piccola, un piccolo riferimento alla sofferenza, neanche a tutto quello che avrebbe potuto essere a livello umano e psicologico l'esperienza del carcere. Nel cantico spirituale, se non ci dicono che è stato, che è nato nel carcere, nessuno se ne renderebbe conto, perché ormai è un poema che canta l'amore, che canta la bellezza, che sembra di essere stato scritto in mezzo alla natura, e invece no, è nato nel luogo, possiamo dire, più opposto a questa realtà, no? E perché lo con ragioni esse preferiscono far comprendere parte di quel che sentono, servendosi di figure, comparazioni e similitudini, e dall'abbondanza dello spirito spargono segreti misteri. Queste similitudini sembrano spropositi piuttosto che detti ispirati dalla ragione, se non si leggono con la semplicità di spirito e di intelligenza che contengono. Secondo quanto possiamo osservare nel Divino Cantico di Salomone e in altri libri della Sacra Scrittura, dove lo Spirito Santo, non potendo farci intendere l'abbondanza del suo senso con termini volgari e usuali, rivela i misteri usando figure e immagini strane. Perciò ne segue che i santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto, e quindi ciò che se ne dice ordinariamente è il meno che in sé racchiude. Vedete, io sottolineo qua soltanto quattro aspetti, ma che comunque mi pare sia molto importante sempre che leggiamo i nostri mistici, no? Cioè l'origine di quello che hanno scritto non è frutto di uno studio, non è frutto neanche di un'esperienza soggettiva semplicemente, no? Ma è frutto di un dono di Dio, di un'apertura all'incontro, all'esperienza con Dio. Cioè ci parlano di vita, e quello è sempre molto importante nei nostri mistici. Non ci parlano di principi dogmatici, anzi qua vediamo come il santo in questo senso è chiaro, o tante volte una strofa di quelle che lui aveva scritto, no? E cercava di fare il commento. Cioè un modo di procedere, questo è molto interessante, come facevano anche i padri della Chiesa nei commenti biblici. E in questo senso c'è un bel paragone tra i padri della Chiesa nel suo modo di fare la teologia e Giovanni della Croce, che più che fare una teologia speculativa, no? Cercano di fare più un approfondimento spirituale del senso nascosto nelle parole, no? Che è un po' lo stile caratteristico anche di Giovanni della Croce, no? Quando ci presenta tanti testi biblici, ma anche quando fa i riferimenti ai diversi versetti delle sue strofe, eccetera, eccetera, no? E infine un aspetto anche d'introduzione a tale spiegazione, già che non è necessario capire distintamente la sapienza mistica, che è per amore, e di cui trattano le seguenti strofi, per produrre effetti ed effetti d'amore nell'anima, essendo conforme alla fede, mediante la quale serviamo Dio senza comprenderlo. Cioè, non cerchiamo di capire tutto. Quello non è lo scopo del santo. Cercherà di aiutarci a capire, certamente. Ma il suo scopo non è quello. Il suo scopo è svegliare in noi l'apertura a quell'esperienza d'amore, a cercare di aprirci a sperimentare l'amore di Dio nella nostra vita. Perché è quello veramente importante. Cioè non è uno scopo teologico quello del santo, di spiegarci questo capita così, 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 così. Molto povero dinanzi alla realtà del mistero. E di qua viene fuori, possiamo dire, la conseguenza. Come leggere questi scritti? Vedete che questo è molto bello, no? Con la semplicità di spirito e di intelligenza che contengono. Cioè, se vogliamo veramente capire l'esperienza dei nostri mistici, non possiamo andare con i nostri schemi mentali, perché allora quello che loro hanno cercato di trasmettere, noi invece di lasciar emergere quell'esperienza profonda, cerchiamo di condizionarla al nostro modo di vedere le cose. E questo è un problema che è stato sempre presente nella lettura dei mistici, no? Che tante volte ha portato a dire ai mistici la misura del suo spirito, piuttosto che restringerli a un senso a cui non si accomoda ogni palato. Vedete quale è la libertà che ci dona qua Giovanni della Croce? Nella lettura, nel disporci a lasciarci, diciamo, toccare o arricchire da queste poema, da queste canzoni, dai suoi commenti, no? Perciò, quantunque vengano spiegati in una maniera, non vi è bisogno di attaccarsi a tale spiegazione. Mamma mia, questo non lo fa nessun autore. E quelli che scrivono, devi pensare come me. Giovanni della Croce, no? È incredibile, no? Non vi è bisogno di attaccarsi, è molto umili, no? Sottolinea fortemente dall'inizio i limiti dei suoi commentari. Non potrò spiegare tutto, è impossibile. Perciò non prendiate questo come parola di Dio assoluta. È un aiuto, è cercare di dire qualcosa, dice il santo. Anche se il suo impegno è di approfondire, di essere chiaro, lui si rende conto e ci avverte dall'inizio. Qua non è tutto. E perciò ci parla subito dell'ineffabilità dell'esperienza. Perché? Perché siamo di fronte al mistero. E il mistero non si può chiudere né in parole, né in libri, né in concetti, né in simboli, né in immagini. Tutto rimane. E allora siete bravi e siete esperti nel cammino spirituale. No, Giovanni della Croce ci vuol portare ad un altro livello, al livello dell'esperienza del mistero, al livello dell'esperienza mistica, se vogliamo, no? Al livello dell'incontro o della scoperta del Dio amore. E vedremo come questo sarà un elemento sottolineato tantissime volte lungo tutto il canto. perché considerato da Giovanni della Croce come quello che è fondamentale e senza il quale non possiamo andare avanti. Ma questo lo vedremo. Perciò no, produrre quell'effetto di amore e sottolineare quella necessità di leggere nella libertà di spirito. Perciò vedremo che, beh, l'abbiamo visto anche nella salita e nella notte, no? Come per Giovanni il tema della libertà è qualcosa di fondamentale. Perché è lì che la persona può svilupparsi nella sua pienezza e diventare se stessa, no? Di che cosa ci parlerà al numero 3? Ci dice: pertanto sarò molto breve, abbastanza, diciamo, anche se non potrò fare a meno di dilungarmi in alcune parti, dove l'argomento lo richiederà e dove si offrirà l'occasione di trattare e spiegare alcuni punti ed effetti di orazione, dei quali non potrò esimermi di parlare perché nelle strofe ne sono accennati molti. Cioè un aspetto che ci vuol trasmettere Giovanni della Croce. Alcuni punti e frutti è qualcosa che non dicono. O a farci capire la vita dei mistici come delle cose che non hanno senso. Andiamo avanti. Leggiamo il numero 2. Essendo dunque queste strofe state composte, e sottolinea nuovamente la realtà, in amore di abbondante intelligenza mistica, non si potranno spiegare con esattezza, né questo sarà il mio intento, ma solo quello di dare qualche lume generale, come vostra reverenza mi ha chiesto. Vedete, riprende le due questioni che faceva presente nel primo paragrafo. L'origine. Come se il santo ci dicesse: non perdiate di vista quell'origine, che è un'esperienza, è una realtà che è sempre molto più grande. Effetti in rapporto con quello che è l'orazione. Ma vedremo che in fondo Giovanni della Croce non parla molto di orazione nelle sue opere, perché intende che tutto il processo di crescita è un processo di orazione, dove ci apriamo veramente a Dio, dove riconosciamo quella presenza di Dio e dove quel cammino va producendo i cambiamenti e gli effetti nella persona. Ma lasciando da parte i più comuni, quello che ormai conoscete tutti, no? Tratterò brevemente dei più straordinari che avvengono a coloro i quali con il favore di Dio sono usciti dallo stato di principianti. E ciò per due ragioni. La prima, perché per i principianti già si sono scritte molte cose. La seconda, perché parlo per suo incarico di ciò con vostra reverenza, a cui nostro Signore ha fatto la... Ma è lui a dirci che al di sopra dei concetti, al di sopra di questo procedere teologico si trova il procedere mistico che si fondamenta nell'amore, che non soltanto ci fa conoscere ma anche ci fa gustare. E la teologia non ci fa gustare, ci fa disgustare perché non capiamo nulla. Cioè una, in certo senso, una bella critica che fa qua il santo, no? Perché? Perché ormai nel secolo XVI si era già arrivata alla consumazione di quel divorzio dentro della vita della Chiesa tra teologia e spiritualità. E si vede come quello, in fondo, risulta scomodo a Giovanni della Croce, che non può essere così o non dovrebbe. Grazia di trarre fuori da questi principi ed introdurla più adentro nel seno del suo amore divino. Perciò, quantunque si tocchino qui alcuni punti di teologia scolastica circa il tratto interiore dell'anima con il suo Dio, e spero che non sarà inutile averne parlato alquanto in tal maniera all'intimo dello spirito. Infatti, se è vero che a vostra reverenza manca la pratica della teologia scolastica mediante la quale si intendono le verità divine, non le manca quella della mistica, che si conosce per amore, nel quale le cose non solo si conoscono, ma insieme si gustano. Vedete che anche questo è molto bello, Giovanni della Croce. Certamente è la teologia che lui conosce, la teologia che lui ha studiato, no? E si serve dei principi teologici per cercare di spiegare, no? Alcune delle cose, essere così, no? E perciò lui in certo senso riprende il modo di fare teologia dei padri della Chiesa, cioè prima di avvenire il divorzio tra la teologia e la spiritualità. Ecco, e finiamo con il numero 4, no? Affinché ciò che dirò abbia più fede, cioè che sia credibile, che non sia soltanto una cosa personale, no? Voglio sottometterlo totalmente al migliore giudizio della Santa Madre Chiesa. Non penso di affermare di mia autorità, fidandomi dell'esperienza mia né di quella di altre persone spirituali che ho conosciuto, anche se intendo di potermi giovare e dell'una e dell'altra, se non è confermato e chiarito dai testi della Sacra Scrittura, almeno per le cose, la realtà soggettiva deve coincidere con la realtà oggettiva, la rivelazione, la parola di Dio. Qualcosa che è anche molto importante sempre nei nostri santi, no? Cioè se i nostri mistici sono andati avanti, hanno portato avanti tutta una dottrina, è perché sempre hanno cercato di sottomettere e di valutare l'esperienza personale alla luce della parola. Perché? Perché verità oggettiva e soggettiva vanno insieme, e superare uno dei grandi pericoli che esiste sempre nell'esperienza spirituale, che è il pericolo del soggettivismo e pertanto dell'autoinganno, dell'ingannare se stessi. È il rimedio che sempre mettono i nostri santi, no? L'importanza delle lettere, l'importanza dello studio, l'importanza della scienza, l'importanza dell'azione finale, ma che in certo senso fa di tensione e di ricerca anche nella vita. Vedete lì i numeri delle strofe in cui ne parla di ognuna delle vie, no? Quella per i principianti, no? Dalla prima alla quinta, no? La via illuminativa fino alla strofa dodicesima, no? E praticamente quasi tutto il cantico è centrato sulla via unitiva. Il santo ha una grande fretta per entrare in quello che è il più importante, no? Questo è, come vi dicevo prima, facile di giustificare, no? Perché anche il cantico è nato quasi come risultato di un incontro, di un'unione, no? E allora non è facile di cercare di dare un altro senso a quello che è il contenuto del poema, no? E prima di andarci a riposare, no? La divisione dell'opera, cioè come cerca di procedere Giovanni della Croce. E anche se Giovanni della Croce, come vedremo, ritrova un cammino differente o un modo diverso di capire il processo spirituale, in certo senso lui cerca di accogliere e di seguire in certo senso lo schema tradizionale della vita spirituale. dove si parlava, come conoscete, della via purgativa dei principianti, la via illuminativa degli proficienti e la via unitiva dei perfetti, no? Ma Giovanni della Croce aggiunge un altro, lo stato beatifico, che è l'aspirazione delle parole, e perciò sottolinea un'altra volta i limiti del suo commento, no? Non si potranno spiegare con esattezza. Credo che ciò sia meglio, poiché è preferibile spiegare i detti d'amore nella loro ampiezza, affinché ciascuno ne approfitti a modo suo e a misura del suo spirito. E qua si vede il senso, io direi, pastorale, paternale e maternale di Giovanni della Croce, e la capacità di accettare, di rispettare, di accogliere il processo personale di ognuno. Lui non vuole chiuderci nei suoi commenti, no? Ognuno se ne approfitti a modo suo. Anche se Giovanni della Croce segue questa visione tradizionale, lui cerca di rompere gli schemi tradizionali, soprattutto perché normalmente queste vie che vediamo qua, purgativa, illuminativa, unitiva, erano quasi quasi praticamente considerate come luoghi stanchi, cioè non come parte di un processo. Così i cristiani, i poveri laici, erano i principianti, dal giorno che nascono fino al giorno che muoiono. Principianti, e pertanto era sufficiente per loro compiere i comandamenti, le leggi, le norme, sufficiente. Niente più. Forse qualcuno si usciva verso l'illuminativa, no? Ma sempre diventavano un po' pericolosi.
Soprattutto se erano donne.
Ecco, essendo donne è ancora più pericoloso. La via illuminativa era più, possiamo dire, quasi quasi il luogo dei clerici. E la via unitiva, la via dei perfetti, era il luogo dei vescovi, già per ordinazione erano perfetti, e i religiosi, che era per quello che si chiamava lo stato di perfezione. Però vedete, era frutto di una mentalità che voleva vedere la realtà gerarchica anche dentro della vita spirituale. Cioè, e questo è un problema che è rimasto fino ad oggi, no? In un certo senso, no? E Giovanni della Croce se ne rende conto, no? Anche se non direttamente, no? E vedete che quest'opera, beh, l'ha scritta per Anna de Jesús, una monaca, ma la fiamma viva d'amore che ci parla della via unitiva dello stato beatifico per una donna laica. Cioè quello è già un modo di rompere con quella mentalità. E nel modo in cui Giovanni della Croce ci presenterà questo processo, anche, no? È un modo di farci vedere che non si corrispondono con stati di vita, ma con la crescita nell'amore, che sarà l'aspetto, il contenuto centrale in quello che è il processo spirituale. Per cui possiamo dire che con Giovanni della Croce è cominciato un po' l'apertura, l'universalizzazione del cammino spirituale. E con Teresa, che parlavano con i laici e con i religiosi, con i vescovi e con i preti, con i cardinali e con gli inquisitori. Cioè cioè c'era una coscienza molto chiara in loro, anche se dopo li abbiamo chiusi, no? Li abbiamo tenuti in alto, no? Beh, no, questo non è per noi, no? Ma in fondo la realtà dei nostri mistici è che parlano per tutti, senza fare differenze, no? Bene, se volete riposiamo un po' e dopo andiamo avanti. Grazie, grazie. Sì, sì. Che parranno più difficili a capirsi. Nel presente lavoro seguirò questo metodo. Prima riferirò le citazioni in latino e poi le spiegherò subito a proposito di ciò per cui le avrò riportate. Riferirò prima le strofe tutte insieme e poi ciascuna per ordine per spiegarle. Anzi, spiegherò ogni verso di esse ponendolo a principio del suo commento. Tre cose qua importanti, no? Da una parte quello che è chiaro sempre nei nostri santi, no? L'obbedienza alla Chiesa, no? Ma subito quali sono le fonti sulle quali vuole Giovanni della Croce fondamentare la sua dottrina? E vedete come dice che sì, certamente avrà conto dell'esperienza, di quello che lui ha sperimentato e quello che gli hanno fatto partecipi altre persone. Ma quello non può essere il fondamento della parola di Dio, che vedremo che per Giovanni della Croce è centrale, soprattutto quando cerca di offrire dei principi che potevano scandalizzare molto fortemente ai teologi di quei tempi e dei nostri tempi. Vedremo, no? che la teologia di Giovanni della Croce va più in là di quello che è capace di affermare da sé la teologia. E perciò fa paura ai teologi mistici, perché gli toglie i ragionamenti. Certe cose non si possono ragionare filosoficamente, soprattutto quando si parla dell'amore di Dio. Ecco, ed è spirituale, la doppia realtà, no, che cammina insieme.